vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti in studio con Claudia Bumci per Vicini di Casa su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi parleremo dell'immigrazione, dei cambiamenti in previsione alla cosiddetta legge Bossi-Fini, anche se un emerito professore ci dirà più tardi che in verità non è una legge, ma ci sono soltanto degli emendamenti alla vera legge sull'immigrazione. Parleremo dei Rom e parleremo anche di Giovanni Paolo II. Oggi sapete tutti che capita proprio l'anniversario della morte. Io inizio subito a farvi sentire quello che la gente dice e quindi vi faccio sentire quello che Maria Grazia Chiara Cugusi e Sonia Leprini hanno cercato di capire in giro con il microfono, chiedendo alla gente che cosa pensa sugli immigrati presenti in Italia, sulla legge Bossi-Fini e sui cambiamenti in previsione a questa legge. Sentiamo.
La gente dice:
sa che cos'è la legge Bossi-Fini?
Sì.
Quali punti cambierebbe di questa legge?
Tutto quello che riguarda l'accoglienza degli immigrati, che sono una risorsa fondamentale per questo paese, che ha un tasso di natalità bassissimo e che ha una struttura sociale che ha abbandonato vecchi tipi di lavoro per dedicarsi a lavori sempre più di qualità, più innalzati. Quindi loro coprono un fabbisogno lavorativo, quindi noi dobbiamo accogliere e dobbiamo dargli la possibilità di ambientarsi nel nostro paese, quindi leggi di accoglienza e tutto quello che comporta l'atteggiamento, un atteggiamento fermo ma civile di un paese democratico.
È d'accordo sugli interventi proposti dal disegno di legge Amato Ferraro?
Sì.
Sa che cos'è la legge Bossi-Fini?
No.
Sì, più o meno sì.
Quali punti cambierebbe di questa legge?
Chiudere le come si chiama, quei posti di confine che hanno messo prima dell'espulsione, perché poi comunque è uno stato carcerario non autorizzato, insomma, praticamente. E quindi sicuramente è una privazione della libertà. Quindi o si esperono, ma non si possono trattenere così, indebitamente.
Sa che cos'è la legge Bossi-Fini?
Sì.
Quali punti cambierebbe di
nessuno,
questa
legge? Nessuno, anzi la riconfermo totalmente.
È d'accordo sugli interventi proposti dal disegno di legge Amato Ferraro?
Nella maniera più assoluta.
Sai che cos'è la legge Bossi-Fini?
Sì, qualcosa conosco poco, qualcosa conosco.
Che cosa cambieresti di questa legge?
L'integrazione forse degli immigrati dovrebbe avvenire in un modo un po' migliore, nel senso che l'esclusione dell'immigrato non credo sia un metodo educativo e soprattutto non dovrebbe appartenere alla nostra società che si proclama democratica.
Sa che cos'è la legge Bossi-Fini?
Più o meno.
Ecco, ci sono state delle persone che insomma un po' sanno e hanno anche qualcosa da proporre ai politici italiani e ci sono state della gente che non sa neanche di che cosa stiamo parlando. Abbiamo chiesto un commento a questo che la gente dice a Enrico Pugliese, che è il direttore dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali della CNR. Professor Pugliese non è potuto stare con noi in diretta perché in questo momento si trova in una riunione, quindi precedentemente l'abbiamo registrato e adesso vi faccio sentire che cosa ci ha detto.
Guardi, innanzitutto io non mi stancherò mai di fare una precisazione: noi non abbiamo la legge Bossi-Fini, noi abbiamo il testo unico sull'immigrazione del 98, rispetto al quale la Bossi-Fini, ci sono state una serie di emendamenti proposti in un unico pacchetto dall'onorevole Bossi, dall'onorevole Fini e da altri, che riguardavano la lunghezza dei permessi di soggiorno, il contratto di soggiorno, il tempo necessario per chiedere. Ecco, di quella legge non c'è nulla da salvare, secondo me, perché erano tutti emendamenti rivolti a rendere più difficile la vita degli immigrati. La legge poi, tra l'altro, già l'hanno superata Amato e Ferrero per molti versi, la Bossi-Fini, così, se vogliamo chiamarla legge, innanzitutto rendendo attivo il permesso di soggiorno precedente anche quando è scaduto, se è colpa delle istituzioni italiane che non riescono a sbrigare le pratiche in tempo debito, mentre sarebbero rimasti a norma della Bossi-Fini in un limbo gli immigrati nell'epoca di pre-rinnovo del permesso di soggiorno. Secondo, c'è una significativa, la Bossi-Fini aveva allungato la permanenza nei CPT, mentre invece il progetto, che poi è un progetto insomma in continua evoluzione, un work in progress del il progetto Amato-Ferrero, in realtà cerca di ridurre al minimo il ruolo dei CPT e soprattutto la durata. Ma la cosa più importante è il famoso contratto di soggiorno, che era qualcosa che si è utilizzato nelle politiche migratorie degli stati di antica emigrazione ed è fallito dappertutto. Ricordo che il più famoso esempio di contratto di soggiorno era nel Bracero Program degli Stati Uniti nei confronti del Messico, per cui si arrivava per un lavoro in riferimento a una specifica azienda agricola e poi si doveva tornare automaticamente a casa a fine lavoro, in realtà a casa non tornava nessuno. Quindi diciamo, questo insieme di provvedimenti diciamo, peggiorativi a mio avviso di una serie di articoli del testo unico, secondo me non c'è nulla da salvare sostanzialmente, semmai mi pare che la legge Amato-Ferrero li stia correggendo in direzione opposta. Una cosa ha fatto bene la Bossi-Fini, che è stata quella di fare la più grande sanatoria della storia d'Europa, aumentando il numero dei cittadini stranieri regolari in Italia e facendo uscire molte imprese e molte famiglie dall'angoscia. Mi pare anche che da questo punto di vista, in mancanza di altro, si debba fare così, e l'altro consiste invece nella possibilità di allargare le maglie degli ingressi regolari come meccanismo per la riduzione degli ingressi clandestini.
Ultimamente c'è stato al CNR un convegno su cittadinanza, identità ed immigrazione, dove si è evidenziato che circa il 7% della popolazione italiana sono ormai immigrati. I clandestini sono il 16% degli stranieri, ma ci sono dei segnali molto positivi, come per esempio le aziende non li assumono solo per risparmiare, il 14% ha una laurea e quasi l'11% è proprietario di casa. Abbiamo chiesto al professor Pugliese proprio di spiegarci il livello di integrazione che è uscito fuori da questo convegno, gli indici proprio che mostrano questo livello di integrazione degli immigrati in Italia.
Credo che gli indicatori standard esprimono indubbiamente una situazione tuttora di discriminazione. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che la spesa per politiche sociali negli ultimi anni rivolta agli immigrati è stata bassissima e quindi, come dire, meraviglia il fatto che in alcuni ambiti, compreso il possesso della casa, gli immigrati abbiano la casa di proprietà, insomma, abbiano fatto dei passi in avanti nonostante una sostanziale, come dire, inanizione del governo, non si tratta solo del governo, si tratta del governo delle regioni, ma comunque le politiche sociali non hanno avuto un grande rilievo e un grande finanziamento per gli immigrati negli ultimi 5 anni. Devo dire che molti orientamenti del testo unico in realtà ancora meritano di essere applicati. Credo che la sottolineatura della volontà che ha in questo senso il ministro Ferrero sia assolutamente positiva. Insomma, anche l'assessore Milano ha sottolineato l'esigenza di aprire nuove possibilità per le politiche sociali.
Comparata con altri stati, altri paesi europei, come si può definire questa situazione? Che succede negli altri paesi per quanto riguarda l'immigrazione rispetto all'Italia?
In Italia c'è un problema serio, che è un problema europeo, che riguarda quello che si chiamano implementation deficit, cioè il fatto che anche quando c'è una buona legislazione, e la legislazione italiana nel campo delle politiche sociali è particolarmente buona, ci sono delle carenze significative sul piano applicativo, che si sommano poi con le politiche di bilancio. Per esempio il ministro Ferrero a un certo punto ha a lungo discettato sui problemi dei CPT, dei centri di permanenza temporanea, dove ora ci stanno una quantità incredibile di immigrati per una serie molto vasta di motivi, sottolineando che ce ne devono stare solo un numero limitato per i quali non è giusto che ci sia la galera e per i quali non c'è motivo che vengano lasciati se non hanno neanche disponibilità a farsi identificare, insomma, comunque per un periodo molto breve. A me sembrava quello un discorso un po' troppo specifico, un po' parrocchiale, come dire, nazionale specifico, e invece poi se si va a vedere che l'80% abbondante della spesa per l'immigrazione è stata fatta nel nostro paese per spese diciamo di controllo e repressione, mentre invece alle spese di welfare ha finito per essere destinata una quota assolutamente minimale, allora forse è importante studiare pure queste cose e Ferrero nella fattispecie aveva ragione. Perché dicevo questo? Perché in Italia noi sul campo delle politiche sociali per gli immigrati siamo ancora molto indietro e ripeto, non per quanto riguarda i principi, la legislazione italiana con l'eccezione di alcune cattiverie della Bossi-Fini che tutti sono d'accordo che bisogna, cioè non ce n'è stato uno al convegno eppure i rappresentanti erano stati scelti per i ruoli istituzionali, non per orientamento politico, non c'è stato uno che non abbia dichiarato come e qualmente quell'insieme di norme erano inefficaci innanzitutto e poi a volte inutilmente crudeli, insomma. Però questo è un problema italiano. Negli altri paesi in realtà c'è un regime più stabile, un regime più stabile che ha delle luci e delle ombre. Sicuramente le carenze nella implementazione sono nei paesi di tradizionale immigrazione molto minori, non lo sono invece in altri paesi di nuova immigrazione come Grecia, Spagna e Portogallo, cioè quelli che si trovano come noi a essere nuovi paesi di immigrazione. Un altro problema italiano interessante è che cresce enormemente il numero degli immigrati, il che è vero, cresce per i flussi, ma cresce anche perché in Italia l'accesso alla cittadinanza in senso giuridico a diventare cittadino italiano è particolarmente difficile. Ancora l'unica vera forma è il matrimonio. Quindi noi vediamo questo numero enorme di stranieri che cresce, che tra l'altro dal punto di vista dell'analisi demografica è comodissimo, perché così si può mettere in evidenza che contributo danno alle nuove nascite, eccetera, eccetera. Però da un punto di vista sostanziale in realtà è meno efficace. In Italia sarebbe necessario sviluppare una politica che c'è negli altri paesi di tradizionale immigrazione di maggiore facilità di accesso alla cittadinanza. Fermo restando che appunto da questo punto di vista è vero che ogni paese è a sé, però ci sono anche delle convergenze nei diversi paesi. Per esempio una delle convergenze che l'Italia è inserita in questo processo è il superamento dell'alternativa tra ius sanguinis e ius soli. Non c'è un modello migliore dell'altro, intendiamoci, tutti e due i modelli hanno delle carenze, però bisogna tendere verso un modello misto. Mia figlia per esempio è nata a New York mentre io stavo in America e l'ho registrata all'anagrafe del mio paese perché ho voluto che avesse anche la mia nazionalità e naturalmente anche quella americana. Sarebbe stato ingiusto se avesse dovuto avere solo quella americana perché era nata lì o solo quell'italiana in quanto figlio di italiano. Da questo punto di vista è risultata una cosa molto divertente. Baubock, un austriaco dell'Accademia delle Scienze, ha parlato di epistemic community, cioè una comunità di pensiero, di ricercatori che sono capaci di influenzare anche la politica, cioè questo superamento della posizione rigida dei diversi stati nazionali rispetto all'accesso alla cittadinanza in realtà sta per essere superata anche grazie allo sforzo degli studiosi internazionali che si sono trovati d'accordo sulla stessa linea, che era quello di andare verso un modello di convergenza.
Professor Pugliese, da studioso, se c'è qualche cosa che adesso vuole dire e io non ho chiesto, è il momento.
Beh, da studioso devo esprimere la mia totale tristezza per questo fatto. Mentre noi facevamo il convegno abbiamo scoperto che il CNR ci ha tagliato i fondi su queste ricerche e ha preferito aprire, finanziandola all'esterno, delle unità di ricerca su questi stessi ambiti. Spero che questa mia dichiarazione appaia in trasmissione, perché effettivamente mi sono sentito un po' come un asino in mezzo ai suoni a pensare che mentre noi discutevamo con politici e ricercatori di statura internazionale, in realtà il CNR decideva che non è giusto che la ricerca la si faccia dentro, pensando forse che non siamo all'altezza, e pensando invece di finanziare gruppi di ricerca esterna all'interno di un'ideologia privatistica che io personalmente non condivido.
E noi ne prendiamo atto della denuncia fatta dal professore Enrico Pugliese, lo ricordo, il direttore dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, promettendo di magari ritornarci nel futuro. Io adesso sono collegata telefonicamente con Massimo Converso, il presidente dell'Opera Nomadi, per parlare di un altro aspetto, se vogliamo, anche dell'immigrazione, ma non solo, dei Rom. Buongiorno e benvenuto in studio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana, dove l'Opera Nomadi è intervenuta a più riprese trovando accoglienza. Saluto Enrico Pugliese, che è mio amico e in qualche modo anche mio conterraneo, perché è della zona originaria della mia famiglia, Castrovillari.
Ecco.
Dunque, lei ha introdotto molto bene il problema Rom, Sinti e Camminanti, è molto molto distante da quello sull'immigrazione. E d'altro canto noi siamo sostanzialmente contrari a una legge speciale al quale ha lavorato per un po' di tempo il governo, e dove per fortuna pare che alcuni sottosegretari cominciano ad avere delle perplessità. Si tratta di integrare le leggi esistenti, quella Bossi-Fini e anche quella sulle minoranze linguistiche, dove l'unica minoranza storica è esclusa dalla legge, e non soltanto per colpa della Lega Nord, ma di molti partiti dell'Unione anche, e quella dei Rom. Pensate che in Italia a Melfi il 10% della popolazione è Rom, e abbiamo numerose località dove la percentuale è molto alta, anche se in Europa l'Italia è il paese con la più bassa percentuale di Rom, Sinti e Camminanti sul territorio, che sono soltanto 150.000, lo stesso numero della Grecia, che è quasi 6 volte più piccola come popolazione dell'Italia. Altra legge da integrare: ci sarà un incontro in Parlamento, in Senato il 26 aprile, con un disegno di legge specifico, e quella è la legge sulla memoria, dove i Rom, Sinti, come peraltro gli omosessuali e i disabili, non sono citati, sono citati solo gli stermini cosiddetti più importanti, cioè quello dei fratelli ebrei e quello degli internati politici.
Ecco, dottor Converso, io ho ricevuto del materiale da lei molto interessante, ma quello che mi sembrava, diciamo, più interessante anche per parlare con i nostri ascoltatori è la situazione di questi Rom italiani, che molto poco sono conosciuti. Di solito si parla dei Rom pensando in questo momento, per esempio, ai rumeni. Ecco.
E dunque l'Opera Nomadi è l'unica associazione che si occupa anche dei Rom e Sinti italiani. In questo momento, per esempio, a Padova, per la scomparsa di un nostro giovane 53 anni, dirigente dei Sinti Giostrai, Oscar Pavan, stanno convergendo migliaia di Sinti da tutta Italia. Chi sono i Sinti? Sembra per l'ascoltatore una parola strana, è una parola di origine indiana, che è il paese di provenienza di tutti i Rom e Sinti del mondo. In realtà sono gli uomini delle giostre e del circo, anche gli Orfei, i Togni e la famiglia Casartelli, che gestisce il circo Medrano, sono Sinti, anche se ormai la gente dei grandi circhi per la grande maggioranza non sono più Sinti. Invece quasi tutte le piccole giostre in Italia sono i Sinti giostrai. C'è una legge dello Stato, la 337/1968, 39 anni, che non è applicata se non forse in 20 città italiane. Il 70% dei Sinti ha perso le giostre, in quanto era impossibile, per mancanza di aiuto dello Stato, continuare a gestirle. Quindi c'è un problema occupazionale di carattere tradizionale proprio verticale per questo gruppo, sul col quale l'Opera Nomadi lavora moltissime. E poi ci sono tutte le popolazioni Rom, cosiddetti italiani, del centro-sud, dal nord del Lazio fino a tutta Reggio Calabria, anch'essi che erano i famosi allevatori di cavalli e battitori del ferro e degli utensili che ci servivano nelle case, che la produzione industriale ha cancellato. Si tratta di altre 30.000 persone, anche i 30.000 sono i Sinti. che in cui le politiche sociali e occupazionali fanno completamente difetto. Al governo noi abbiamo presentato un articolato programma che lei c'ha di 100 pagine che tocca in modo paritario sia i fratelli rom rumeni della Bulgaria e della Jugoslavia che i rom sinti e camminanti italiani. Camminanti altri non sono che quelli che nelle nostre vie sentiamo dire cucini a gas, che riparano cucini a gas, in realtà erano i vecchi ombrellai ed arrotini. Tutte popolazioni in cui è ancora alta la dispersione scolastica, raramente si raggiunge la terza media, e che hanno questo problema occupazionale che l'ha portato in moltissimi casi sulla strada della microcriminalità e spesso anche della macrocriminalità. Io mi trovo in Calabria dove il comune di Cosenza riunisce in maniera urgente e drammatica le due commissioni consigliari del comune, in quanto addirittura lo splendido dal punto di vista urbanistico villaggio rom di Cosenza, creato da Giacomo Mancini, dove i rom hanno villette di quattro piani costruite con l'edilizia popolare, eppure il concentramento di questa popolazione ha causato un livello di devianza più alto d'Italia e il tasso di evasione scolastica al 70%, parliamo di rom cittadini italiani, più alto del paese forse d'Europa. Ecco, questi sono i problemi. Noi abbiamo presentato un programma articolatissimo al governo e ci sono stati già diversi incontri e anche nella settimana prossima avremo una serie appunto di riunioni tese a che finalmente il governo italiano si metta in linea con gli altri paesi europei e cominci ad attuare una politica sociale di carattere nazionale.
Ecco, grazie a dottor Massimo Converso, presidente Opera Nomadi, sicuramente la chiameremo altre volte per parlare dei Rom. Io intanto faccio gli auguri a tutti i rom italiani e non, perché l'8 aprile, proprio il giorno della Pasqua, capita anche la giornata mondiale dei rom, nel quale spero anche in Italia si parlerà più diffusamente dei loro problemi e delle possibili soluzioni.
Il ministro Amato riceverà il 4 aprile appunto una delegazione di rom e sindi per celebrare l'8 aprile, la riceverà al Ministero dell'Interno.
Grazie ancora e noi ci salutiamo qua con il dottor Converso, promettendo appunto di ritornarci sull'argomento.
Grazie, sempre disponibili, grazie.
Per avere informazioni sulla nostra programmazione
chiamate l'800 208 802,
il numero verde di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
2 aprile, l'anniversario della morte del Papa Giovanni Paolo II, amato da tutti, ma amato in modo specifico dagli immigrati, per i quali lui ha fatto tanto. Abbiamo chiesto a padre Bruno Mioli, il responsabile dell'immigrazione della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, di dire qualcosa su questo rapporto che Giovanni Paolo II ha avuto con gli immigrati. Sentiamo.
L'espressione più significativa è appunto questa serie di messaggi per la giornata mondiale delle migrazioni, una serie ininterrotta dal 1986. Abbiamo una collana, quindi una raccolta di 20 messaggi del Papa per questa particolare occasione delle giornate mondiali. Comincia con la povertà, è vero, le migrazioni in genere all'origine sono all'insegna della povertà, della grande precarietà, ma cosa strana, interessantissima, il primo messaggio del Papa parla della integrazione degli immigrati, il diritto dei fedeli immigrati alla libera integrazione ecclesiale. Certo, parla di integrazione ecclesiale, ma dal tono del suo discorso risulta chiaro che questa integrazione ecclesiale è uno degli aspetti della grande integrazione umana, scolastica, lavorativa, sociale, dico, degli immigrati stessi. Caso ancora più interessante è che l'ultimo di questi messaggi riprende il primo, tant'è vero che è dedicato alla integrazione interculturale. Quindi il Papa tiene presente la situazione spesso anche drammatica delle migrazioni. Ecco, l'urto forte che hanno le migrazioni sul piano politico, sociale, dico economico, però invita a tenersi sempre anche a quell'alta quota. Questo punto nodale delle migrazioni, e cioè l'equilibrio fra la conservazione e l'espressione della propria identità culturale, quindi il rimanere se stessi, e questo progressivo inserimento nel contesto civile ed anche ecclesiale, cioè la progressiva integrazione, questo equilibrio è appunto uno dei punti nodali. Varie volte il Papa parla di questo, anzi negli ultimi messaggi è interessante che si insiste proprio su questo confronto col diverso, il dialogo interreligioso. Ed è interessante anche che in un altro messaggio del Papa, non per le migrazioni ma per la giornata mondiale della pace, proprio quella del 2001, ha un messaggio che è veramente fondamentale su questo problema del rapporto interculturale e interreligioso. È anche molto lungo quel messaggio e nel cuore del messaggio stesso, al numero 12 e 13, parla del ruolo delle migrazioni proprio per questo avvicinamento, dico, delle culture. Al contrario di avvicinamento sarebbe proprio il sospetto, sarebbe il distanziarsi, e cioè quelle premesse alle varie forme di razzismo, di xenofobia, alle quali il Papa dedica il messaggio proprio del 2003.
Se uno dovesse pensare a un contributo specifico di questo Papa per le migrazioni, qual è il tema, diciamo, che in questo ambito gli è stato più a cuore, per il quale si è più combattuto nei suoi messaggi?
Guardi, io direi che è doppio. Da una parte proprio il collegamento con la situazione generale del mondo, per cui aprirci alle migrazioni è un dovere sociale, è una conseguenza della globalizzazione. Per essere uomini civili, cioè, dobbiamo vedere con un occhio molto più comprensivo le migrazioni. Il Papa insiste moltissimo su questo punto, fino a prendere le difese addirittura dell'irregolare. Abbiamo uno di questi messaggi che parlano appunto della condizione di irregolarità. Altrettanto ne parla quando dedica un altro messaggio, quello del 98, alle discriminazioni che sono da essere bandite perché umiliano la dignità umana. L'altro versante è proprio quello che sta al vertice, cioè il Papa parla in modo molto interessante delle migrazioni in relazione al Regno di Dio, ha due messaggi, ma oltre a questi due messaggi della giornata mondiale è da ricordare la Redemptoris Missio, la magistrale enciclica sulla evangelizzazione. Anche lì ha alcuni punti in cui presenta le migrazioni proprio in funzione della evangelizzazione. Queste mi sembrano le due caratteristiche del grande magistero del Papa. Uno è la nota profondamente umana, sociale, caritativa, diciamo, umanitaria, di accoglienza. L'altra è quella nota, diciamo, coraggiosa di vedere addirittura le migrazioni in funzione del Regno di Dio, della sua dilatazione. Varie volte il Papa, parlando con gli stranieri, ma guardate che anch'io sono un extracomunitario. Prima di tutto perché vengo dalla Polonia, a quel tempo la Polonia era una nazione fuori della comunità europea, e secondo perché vivo in Vaticano, che non è Italia, anche a questo titolo sono extracomunitario.
Con queste note di Amedeo Minghi, per un uomo venuto da molto lontano, vi salutiamo. Claudia Boom ci vi augura una buona giornata e vi dà l'appuntamento sempre a lunedì verso le 11:05, sempre su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo.
per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore.
Radio Vaticana in diretta.